In punto, e allora diamo il benvenuto, anzi il bentornato a Donatello Santarone dall'altra parte del telefono. Buongiorno Donatello, ci senti bene anzitutto?
Sì, buongiorno a voi e grazie per questo invito a Radio Onda Rossa.
Benissimo, grazie a te per essere tornato, per ora solo telefonicamente, poi speriamo insomma che si possa addivenire anche a degli incontri live. Allora, come spiegato prima di entrare in contatto telefonico con te, noi ti avevamo disturbato qualche giorno fa per chiedere il tuo parere da studioso di questi temi in merito alla giornata in onore di Dante Alighieri, che è diventata una sorta di festa nazionale. Poi in realtà tu ci hai proposto una serie di approfondimenti e di analisi davvero molto interessanti che andremo a fare questa mattina, o meglio almeno andremo a cominciare questa mattina, e in particolare cominciamo da uno speciale che tu hai curato per il quotidiano il Manifesto, che è uscito proprio qualche settimana fa, dal titolo Attraverso Dante. Ecco, io ti chiederei anzitutto di illustrarci un po' questa iniziativa editoriale, questo speciale che hai curato. Ci sono tante suggestioni che poi ci andrai a raccontare, ma soprattutto la domanda che ti facciamo in primis è questa: ha senso tutto questo interesse verso un poeta e verso un tipo di letteratura che ormai dista sette secoli dalla nostra attualità, e soprattutto ha ancora qualcosa da insegnarci tutto questo? Domande un po' retoriche, mi rendo conto, però che ci aiutano a entrare nel merito.
Grazie Marco. No, non sono domande retoriche, ma sono domande sostanziali, fondamentali, che si sono poste come dire, anche i grandi autori, anche i grandi autori del passato, nei confronti di autori ancora più lontani da loro. E quindi è giusto che noi contemporanei ci poniamo queste domande. Naturalmente per me la risposta è sì, nel senso che non si può omettere la dimensione del passato, che poi è anche una dimensione storica, no? Noi viviamo in un tempo in cui tutto è schiacciato sul presente, tutto viene presentato come un eterno presente. Ecco, è un modo per impedirci di comprendere anche le contraddizioni del presente, ma le contraddizioni del presente si possono capire solo a patto di avere una forte consapevolezza storica, e questa consapevolezza ce l'hai anche grazie alla lettura di Dante o di Shakespeare o di Goethe, per restare in ambito letterario. E naturalmente qui non si tratta di fare un'operazione archeologica, un'operazione, come dire, di monumentalizzazione di questi grandi autori, ma si tratta di usarli rispetto proprio alle domande che nei diversi tempi storici gli uomini e le donne si pongono nella loro vita, nel loro lavoro, nella loro esistenza. Ora, noi veniamo da, noi, quando dico noi, diciamo, mi riferisco alla tradizione del movimento operaio, del movimento comunista internazionale, del movimento socialista, del marxismo internazionale. Veniamo da una tradizione all'interno della quale c'è stata sempre una grandissima attenzione verso la tradizione dei grandi classici del passato. Questa attenzione è così forte da portare, ad esempio, Marx a utilizzare continuamente nella sua opera richiami alla commedia di Dante. Marx considerava Dante il suo poeta preferito. Vi faccio soltanto un esempio: nel primo libro del Capitale, nella prefazione del primo libro del Capitale, Marx chiude questa prefazione con queste parole: sarà per me benvenuto ogni giudizio di critica scientifica. Per quanto riguarda i pregiudizi della cosiddetta opinione pubblica, alla quale non ho fatto mai concessioni, per me vale sempre il motto del grande fiorentino: segui il tuo corso e lascia dire le genti. Mas chiude così il 25 luglio del 1867 la prefazione al primo libro del Capitale, tra l'altro modificando, anche questo è molto interessante, perché il verso di Dante non è segui il tuo corso, ma è nell'originale di Purgatorio 5, vien dietro a me, è Virgilio che richiama Dante, e invece Marx lo modifica con questo primo mezzo verso che diciamo in qualche modo gli serve per richiamare l'importanza del suo lavoro scientifico e per richiamare l'importanza di non essere distratto appunto dalle chiacchiere dell'opinione pubblica, mentre Marx si dimostra sempre molto attento invece alla critica scientifica ovviamente del suo lavoro. Quindi ho voluto fare questo esempio per dirti molto sinteticamente come Dante è fondamentale, sempre per rimanere in ambito, sempre per richiamare diciamo così le riflessioni di Marx, ci sono tantissime pagine in cui lui riflette su questo e rivendica la necessità per i lavoratori di avere tempo libero, tempo liberato per dedicarsi anche alla lettura dei grandi classici greco-latini, ad esempio, che lui amava e leggeva nelle edizioni originali. Ora, questo naturalmente, ripeto, è un uso che nasce dalle nostre domande, insomma, dalle domande del presente. E sicuramente nella commedia questa tensione figurale, questa tensione politica, questa denuncia continua che fa Dante nei confronti della corruzione, del decadimento dei costumi, eccetera, eccetera, è un elemento di grande attualità e utilità, direi. E quindi, ecco, su questo, ecco, per adesso direi queste cose, insomma. E poi c'è anche un altro fatto, però vorrei aggiungere, studiare la commedia, leggere la commedia di Dante è anche uno straordinario esercizio di educazione linguistica, aiuta tantissimo a in qualche modo arricchire la propria lingua, il proprio lessico, tenuto conto fra l'altro, e questo ce lo ha insegnato il grande linguista Tullio De Mauro, che fra gli anni 50 e gli anni 60 fece una ricerca sulla frequenza della, diciamo così, della lingua italiana, sulla frequenza delle parole dantesche della lingua italiana, arrivando appunto arrivando a dire appunto che circa l'80-90% del nostro lessico è ancora il lessico dantesco. Cioè, in altre parole, Dante, facendo un lavoro impressionante, si inventa la lingua italiana, partendo dal volgare fiorentino, naturalmente, innestando sul volgare fiorentino tutta una serie di appunto di innesti linguistici, qui sarebbe troppo lungo adesso spiegare, comunque Dante, e quindi non fosse altro per questo è importante leggere la commedia, ripeto, leggere la commedia in modo intelligente, in modo critico, in modo non dogmatico ovviamente, e naturalmente dal punto di vista linguistico confrontarsi anche con una lingua di 7 secoli fa, come dicevi tu, certamente, ma chi lo ha detto che le cose scritte oggi siano più innovative di cose scritte 7 secoli fa? mi interrompo, se no poi vado.
Ma perché questo interrogativo, diciamo, ci porterebbe molto, molto lontano, e converrai con me, insomma, che poi questo tipo di ricorrenze spesso il dogma fa da padrone. E a proposito di questa cosa che tu mi dicevi adesso, nell'inserto del manifesto ci sono tanti interventi. Sono rimasto colpito da due in particolare, proprio per quanto concerne la contemporaneità di un personaggio del genere. L'intervento di Itala Vivan, che parla di un poeta africano contemporaneo, Wole Soyinka, e poi un altro intervento a doppia firma, in cui raccontate tre saggi su Dante che sono apparsi in Cina negli anni 40. Ecco, delle realtà che ci sembrerebbero completamente aliene dal mondo di Dante Alighieri, e che invece evidentemente questi autori così diversi da noi, un nigeriano e un cinese, lo sentono proprio. Fra l'altro, diciamo, tutti e due con grossi problemi personali a causa del loro impegno intellettuale e politico, no?
Certo. Sì, abbiamo voluto dare questo taglio anche, diciamo così, internazionale a questo supplemento del manifesto, proprio per testimoniare, come posso dirti, l'importanza che il testo della commedia ha avuto e continua ad avere in tante parti del mondo. Ora, questo lo abbiamo fatto anche un po' in omaggio, l'ho pensato anche un po' in omaggio a questa suggestione di Goethe, di questa ambizione a una letteratura mondiale, no? L'idea che la letteratura ha questa straordinaria capacità di scavalcare i recinti nazionalistici, i recinti etnici. Tutta la grande letteratura non è mai soltanto italiana, nigeriana, cinese, brasiliana, ma è, appunto, come diceva Goethe, il quale tra l'altro aveva una grande passione per la letteratura persiana, per la letteratura cinese, per la letteratura araba. Scrive il divano occidentale orientale, all'interno del quale è presente sempre il richiamo a un poeta persiano sufi del XIV secolo. Quindi, insomma, questa curiosità, ecco, verso anche il mondo non occidentale, nasce nel Settecento, ma insomma sì, nel Novecento esplode anche in virtù di eventi storici fondamentali, e cioè l'ingresso nella storia dei grandi paesi del Terzo Mondo, a partire dalla rivoluzione cinese del 49, quindi la più grande rivoluzione anticoloniale del Novecento, e poi tutti i processi di decolonizzazione in Africa, eccetera, eccetera. Quindi ci interessava, ci incuriosiva questa dimensione. Per quanto riguarda la Nigeria, Wole Soyinka, voglio ricordare, è premio Nobel per la letteratura ed è un punto di riferimento fondamentale per le letterature, chiamiamole così, postcoloniale, e su questo ha scritto forse la massima esperta di questi temi, Itala Vivan, da Milano, insomma, scrivendo su questo poeta, e anche in Cina, sì, con vari riferimenti, autore che purtroppo alcuni di questi non sono tradotti, per esempio questo saggio Analisi della Divina Commedia del 2004 di Kang Xue, questa scrittrice citata appunto nell'articolo, purtroppo, ahimè, per adesso non sono tutti, ma insomma, quello che voglio dire è come in qualche modo Dante è un reagente, ecco, è un reagente che entra dentro culture, storie molto diverse e assolve una funzione. Naturalmente questo non riguarda soltanto chiaramente la Cina e la Nigeria, e qui non abbiamo potuto dar conto delle centinaia di utilizzi che sono stati fatti da Dante, di come egli, come la commedia, come il testo della commedia abbia in qualche modo secondato opere importantissime. Pensiamo alla Terra Desolata di Eliot, pensiamo all'opera di Ezra Pound, ai Cantos di Ezra Pound, oppure a un altro poeta cosiddetto postcoloniale, anche lui premio Nobel per la letteratura, il caraibico Derek Walcott, che è un lunghissimo poema Omeros, scritto tra l'altro in terza rima, richiama proprio attraverso la scelta metrica diciamo così, la commedia dantesca, metrica e tematica, insomma, ecco, è veramente un universo estremamente stimolante da questo punto di vista. Per questo io parlo di un uso, di un utilizzo di Dante che è presente in tutto il quadruple, diciamo così. Ecco, ripeto, come Omero, come Virgilio, come Eschilo, come Goethe, come Shakespeare, sono come Cervantes, come Balzac, sono i grandi, i fondamenti, diciamo così, della cultura mondiale, ecco. Quindi questo è stato l'interesse che ci ha portato anche a cercare mondi e testi e continenti diversi, insomma, in questo inserto.
Senti, a proposito di culture così diverse che poi si ritrovano, inutile dirti che, diciamo, c'era venuto in mente di chiamarti per questa chiacchierata anche sulla scorta di un tuo libro ormai di qualche anno fa, in cui citavi un famoso poema medievale arabo, il poema della Scala.
Il libro della scala,
perdonami, che ha fornito ispirazione a Dante Alighieri, fra l'altro con una tradizione con una traduzione di tradizione ebraica. Ecco, è un po' come dire, un convitato di pietra questo libro della Scala, per cui, diciamo, tutti gli addetti ai lavori ne conoscono l'esistenza, però come dire, nel dibattito generale si è sempre cercato di metterlo da parte, eppure, insomma, specie in un contesto come quello nostro contemporaneo, l'idea che un poeta simbolo dell'italianità si ispiri a un poema musulmano mediato dalla cultura ebraica potrebbe essere il non plus ultra, e invece c'è molta difficoltà ancora in questo, no?
Devo dire che su questo si sono fatti molti, diciamo, la ricerca è anche andata molto avanti. Quando uscì nel 1919 in Spagna il libro di Miguel Asin Palacios, perché questo fu, diciamo, l'inizio di questa riflessione sull'escatologia musulmana, sull'escatologia islamica nella Divina Commedia. Il titolo era proprio Dante l'Islam, l'escatologia islamica nella Divina Commedia. E, insomma, quando appunto questo studioso, che poi era un insigne arabista, fra l'altro era un gesuita,
anche un sacerdote, esatto,
un sacerdote che insegnava all'Università di Madrid, effettivamente ci fu, come dicevi prima Marco, ci fu una reazione tiepida, molto tiepida, se non ostile, nei confronti di queste ipotesi, erano appunto ipotesi. Ora, chiaramente, naturalmente ci fu appunto un'ostilità, diciamo pure, abbastanza diffusa, anche perché si era alla vigilia delle commemorazioni per il sesto centenario della morte di Dante, no? 1321-1921, no? E quindi, fra l'altro, appunto, anni che erano anni molto, molto difficili, insomma, che poi avrebbero purtroppo portato anche alla nascita del fascismo, insomma. Quindi non era un clima culturale, diciamo, forse adatto ad accogliere questa tesi, che naturalmente va accolta con grande rigore, con grande precisione filologica. Ora, Miguel Asin Palacios cita tantissime fonti, e quella del libro della Scala è quella effettivamente più probabile, insomma. È probabile che Dante abbia avuto tra le mani, in quella traduzione latina di questo testo, che circolava in Europa attraverso la mediazione di tutto il gruppo di intellettuali e traduttori che lavoravano intorno al regno di Alfonso X di Castiglia, Alfonso il Sabio, Alfonso il Saggio, e che aveva appunto attivato questa scuola di traduttori appunto dall'arabo al latino, dall'arabo al francese, eccetera, e probabilmente un certo Bonaventura da Siena traduce questo testo e lo porta, e questo testo arriva a Firenze, molto probabilmente, insomma. Diciamo che ci sono tanti tratti di ci sono alcuni tratti di somiglianza, in particolare in alcuni aspetti della struttura dell'inferno, ma la persona che più ha lavorato su questo in Italia negli anni 80 fondamentalmente è stata la filologa e critica Maria Corti. Ecco, Maria Corti ha cercato di trovare delle analogie, più che letteralmente intertestuali, lei parla di interdiscorsività, cioè ci sono dei richiami anche strutturali tra il libro della Scala, appunto. Ma io vorrei, dunque, diciamo che questo è un tema di grande interesse, sicuramente questo è una delle, probabilmente delle, una delle fonti, insomma, che molto verosimilmente, in particolare il libro della Scala nel modo particolare, Dante può aver letto, può aver avuto tra le mani, questo tema senza enfatizzarlo oltre misura, naturalmente, perché altrimenti diventa, si fanno soltanto delle forzature, perché poi noi sappiamo che i grandi modelli danteschi sono stati i grandi modelli della tradizione classico greco-latina, latina in particolare, Virgilio come sappiamo, l'Eneide, e poi chiaramente le grandi visioni medievali che lui aveva letto, che erano arrivate, insomma, alla commedia, ma eppure sì, senz'altro questo è un pezzo. È un pezzo che entra dentro probabilmente le parti della commedia, ma questo tema richiama il rapporto più vasto di Dante con l'Islam. Il punto, questo potrebbe essere un punto anche di grande interesse, no? E cioè Dante ha un rapporto doppio, cioè da una parte considera i grandi pensatori della tradizione araba islamica appunto personaggi di fondamentali per la cultura di cui egli è figlio, no? Faccio soltanto un esempio: nel quarto canto dell'inferno, cioè siamo nel limbo, quindi dove sono tutti i grandi filosofi e scienziati del mondo antico e anche alcuni mediati contemporanei, Dante incontra Avicenna e incontra Averroè, cioè mette questi due grandi esponenti della cultura araba, e in particolare Averrois, che il gran commento feo, cioè Averroè, questo grande filosofo arabo che commentò, come sappiamo, fece un importantissimo commento di Aristotele che esercitò un'enorme influenza sul pensiero occidentale, insomma, no? E Dante tra l'altro lo ricorda anche in altre sue opere, oltre che qui nella commedia. Quindi qui c'è una grande considerazione, no, della cultura, tra l'altro, come ha messo in evidenza proprio Maria Corti nei suoi studi, molto interessante, cioè Dante da giovane in qualche modo frequenta quello che scherzosamente viene chiamato l'aristotelismo di sinistra, no? Che si è sviluppato a Parigi, alla Sorbona, attraverso il grande Sigeri, che poi fu condannato come eretico, appunto. Ecco, Maria Corti lavora molto su questo, adesso non possiamo, insomma, diciamo, entrare nei dettagli, ma insomma è molto interessante, perché anche attraverso Cavalcanti, no? Dante partecipa di questa ideologia che in qualche modo distingue, per dire così, un po' scienza e fede, no? E quindi viene, ripeto, sarà Dante stesso a autocriticarsi, Dante maturo rispetto a questa esperienza giovanile. E quindi ecco, questa stagione, questo passa attraverso anche i commenti avveniristici, insomma, no? Naturalmente. E poi da una parte c'è questo, quindi questa grande attenzione alla cultura arabo-islamica attraverso questi campioni, Averroè e Avicenna. D'altra parte però, sempre nell'inferno, nel 28° canto, che è uno dei più crudeli, uno dei più duri dell'inferno, Dante, tra tanti personaggi, mette Maometto in questa situazione come seminatore di scontri, praticamente c'era la concezione nel Medioevo che Maometto in realtà fosse un cristiano, che però non essendo potuto, un cardinale addirittura cristiano, non essendo potuto diventare papa, si vendica fondando questa nuova, è un seminatore di scisme, che per questo è stato una persona che ha determinato uno scisma così profondo, e per cui Dante appunto, che separa la comunità cristiana, e per cui il corpo di Maometto è separato e dilaniato, è un canto, ripeto, molto duro. E quindi ecco, c'è questa, però che va capito storicamente, insomma, era questa la rappresentazione che si aveva della religione islamica in quegli anni. E comunque sono temi di grande interesse, perché dimostrano fra l'altro la grande, comunque, curiosità intellettuale di Dante, senza, ripeto, ovviamente, e questo qua, tutto questo nulla toglie poi voglio dire, nessuno ovviamente pensa a un Dante islamico, insomma,
certo, ci mancherebbe,
no? Ovviamente, no, cioè, le cose vanno colte nella loro storicità. Dante è un Dante intellettuale cristiano, insomma, fondamentalmente, no? E quindi questo bene. Però ecco, queste aperture, così come, se mi permetti, se posso, visto che mi hai
accennato, certo,
su questa questione delle aperture di Dante, della capacità che egli aveva di in qualche modo accogliere modelli anche molto diversi, eccetera. C'è un passo che a me ha sempre molto colpito, molto bello, dal De Vulgari Eloquentia, che è l'opera in cui Dante riflette sulle importanti questioni linguistiche del suo tempo, insomma, e in cui scrive queste parole che mi sono sembrate veramente sempre molto, molto particolari. A proposito appunto delle lingue, dice: noi che abbiamo per patria il mondo, come i pesci il mare, noi che pure prima di mettere i denti abbiamo bevuto l'acqua dell'Arno e amiamo Firenze tanto da subire ingiustamente l'esilio per averla amata, noi poggiamo le spalle del nostro giudizio sulla ragione piuttosto che sul senso. Certo, in vista del nostro piacere, ossia della quiete del nostro appetito sensitivo, non esiste sulla terra luogo più ameno di Firenze. Noi però abbiamo consultato i volumi dei poeti e degli altri scrittori che descrivono il mondo nel suo insieme e nelle sue parti, e abbiamo riflettuto fra noi sulle varie posizioni delle località del mondo e sui rapporti che esse presentano con entrambi i poli e col circolo dell'equatore. Abbiamo pertanto compreso, e crediamo fermamente, che vi sono molte regioni e città più nobili e più piacevoli della Toscana e di Firenze, di cui siamo nativi e cittadini, e che molte nazioni e popoli si servono di una lingua più gradevole e utile di quella degli italiani. Ecco, io quando ho scoperto per la prima volta questo passo, mi sono veramente, insomma, sono rimasto profondamente colpito dalla modernità, no, di questa riflessione, no? Da questo, potremmo definire, questo potente cosmopolitismo interculturale, insomma, no? Il mondo come patria, no? Tutti questi temi, l'esilio, la ragione e il senso, poeti e scrittori che descrivono il mondo, il confronto tra le lingue. Ecco, io direi proprio che la densità, no, di ognuno di questi luoghi richiama proprio un tratto costitutivo di Dante, no? la sua inesauribile curiosità intellettuale, no? Lui mai appagato bisogno di cercare di ricercare, insomma. Certo, come dicevamo prima, sempre a partire da una salda prospettiva filosofico-teologica, che è quella del suo cattolicesimo militante, il suo cristianesimo militante, no? Ma una prospettiva sempre inquieta, ricca, insomma, no? Non è mai, come dire, scontata, banale. E poi nella commedia tutto questo si traduce nella creazione di personaggi indimenticabili, insomma. Cioè, c'è questa dialettica, ecco, tra dimensione terrestre e dimensione divina e dimensione ultraterrena, che è anche la forza e la potenza di questo, no? Di questo testo, insomma, secondo me, ancora oggi.
Insomma, siete, nonostante i secoli passati, ecco, se troviamo ancora modo.
Assolutamente. Quindi, insomma, ecco.
Senti Donatello, chiaramente, diciamo, qui il tempo è tiranno, noi potremmo andare avanti ore e ore. Prima però di lasciarci, ti volevamo chiedere, insomma, un ultimo spunto breve, per carità. Sì. Però chi ci ascolta probabilmente ha già avuto modo di sentirti qui in radio quando sei venuto a parlare di Fortini.
Sì.
E del legame di Fortini con i classici e con Dante. Sì. Ti sei occupato, ovviamente, tu abbondantemente. Ci sono anche tutta una serie di richiami in questo inserto del manifesto, che abbiamo preso un po' come scusa per questa nostra chiacchierata. Ecco, sì. Visto che siamo andati a 7 secoli fa, torniamo al certo. Nostro secolo precedente, certo. Magari chiudiamo con questo per ora, per raccontare appunto come un intellettuale, un letterato tanto amato anche da queste parti, poi si sia confrontato con le tematiche di cui parliamo oggi.
Sì, certo, sì. Sicuramente Franco Fortini è stato tra i poeti italiani del Novecento uno di quelli che, ma non solo lui naturalmente, che ha avuto un rapporto profondo, importante con Dante. Effettivamente, per esempio, la poesia di Fortini non si capisce se non si ha, se non si conosce un po' la commedia, così come senza la Bibbia non si capisce anche Fortini, no? Perché c'è tutta questa dimensione figurale nella poesia di Fortini che è molto forte e che richiama Dante. E c'è tra l'altro una poesia che noi abbiamo voluto inserire nel senso speciale del manifesto, il quale, se mi permetti, vorrei sinteticamente ricordare alcuni contributi, se possibile, proprio certo. In pochi minuti, perché c'è un bellissimo articolo di Raul Mordenti su il Dante di De Sanctis, che è un caposaldo, insomma, del come, e questo per far capire anche come veniva usato Dante chiaramente negli anni del Risorgimento, negli anni della costruzione della Nuova Italia, no? Come questo paradigma de sanctisiano, questo modello, no? Questo modello che per De Sanctis era l'emblema del nesso vivente tra, appunto, intellettuale e popolo, tra poeta e popolo. Effettivamente bisogna dire che i due più grandi autori popolari in Italia sono stati Dante e Tasso. La commedia e la Gerusalemme liberata sono stati testi letti anche dalle classi subalterne, letti e, come dire, cantati, detti. La commedia ha circolato tantissimo in ambito rurale, tra i contadini, così come le ottave di Tasso. C'è una bellissima immagine di Goethe nel suo viaggio in Italia che racconta di aver sentito i gondolieri veneziani rilanciarsi le ottave di Tasso, no? Quindi la dimostrazione proprio di questa popolarità. E poi molto interessante perché c'è questo passaggio da da De Santis a Gramsci, e c'è un bel articolo di lei nella porta sulla lettura che Gramsci fa del canto decimo dell'Inferno, e anche suggestionato dall'interesse che lui aveva avuto quando era giovane e frequentava l'Università di Torino, dalle lezioni di Umberto Cosmo. Ci sono tanti altri saggi importanti anche sulla dimensione femminile della commedia di Teodorina Barolini, sull'insegnamento della commedia, e gli altri che poi hai citato. E vorrei anche ricordare quello di Guido Barbieri sul paesaggio sonoro della commedia, su come la dimensione del suono attraversi questo testo. E Massimo Raffaelli invece riporta un brevissimo commento a una poesia di Fortini dedicata al fondatore dei Quaderni Rossi, Raniero Panzieri. Ecco, questo forse è il caso che io legga solo qualche verso, magari perché si è fatto tardi, non voglio annoiarvi, ma insomma è importante perché la poesia si intitola Raniero e l'esperienza dei Quaderni Rossi è stata per Fortini fondamentale nei primi anni 60, e questa poesia Fortini la scrive dopo la morte, dopo tanti anni della morte di Raniero Panzieri. E allora se non mi dispiace la leggo magari leggo i primi versi.
Certo.
Ancora un saggio su Quaderni Rossi. Da 16 anni nel cimitero di Torino conosci l'altra parte. L'elegia ti fa ridere. Che cosa tu avessi davvero voluto non so. Quale la distrazione, la deriva, che biologia ti costringesse. Ti chiamo per una augusta convenzione. Ci sono solo io e tutti gli altri a metà nel non esistere. Poi continua con una citazione dal finto latino medievale e finisce con siamo invece a metà nella storia dei corpi gloriosi, vuoi dirmi? Ecco, questi corpi gloriosi, qui c'è chiaramente un richiamo a un verso del Paradiso, come la carne gloriosa e santa, ma insomma tutta la poesia è costruita in questo rapporto con i morti, appunto, con un morto, no? Dantescamente Fortini rievoca il suo grande amico e compagno, appunto, Raniero Panzieri, e lo fa per quella che chiama un'augusta convenzione. Appunto, l'augusta convenzione è quella di avere sempre un rapporto col passato. Ecco, tu mi chiedevi il rapporto col passato. Ecco, questo è un esempio molto molto forte, no? In cui un poeta, il poeta contemporaneo si rivolge a un personaggio che ormai è morto da 30 anni e però lo fa rivivere, ecco, lo richiama, no? Richiamandone anche la forza prefiguratrice, richiamando anche la capacità profetica, insomma, ecco. E quindi questo è un uso, diciamo, uno dei tanti usi che si può fare di Dante, insomma, e Fortini spesso nella sua opera ha questa attenzione, diciamo così, nei confronti di quello appunto che Marx definiva il grande fiorentino. Il grande fiorentino.
Benissimo.
Vabbè, poi magari in un'altra occasione avremo la possibilità di parlarne magari più a lungo.
Eh sì, perché noi nel salutarti però volevamo avvertire che siccome siamo partiti proprio con questo, fra qualche settimana mi pare di aver capito, esce un libro di un filologo tedesco di cui tu hai curato l'edizione italiana, che si chiama Karl Marx e la letteratura mondiale.
Sì,
E si parla anche appunto delle relazioni di Marx con Dante.
Assolutamente, e quindi sì. Sarà... questo libro magari se avete voglia, se vi va, lo possiamo, ne potremmo parlare, dovrebbe uscire
certo.
Entro la metà di maggio, quindi mi piacerebbe parlarne insieme, perché è veramente un tema straordinario e anche poco conosciuto, no? Poco conosciuto, poco frequentato, insomma, il rapporto di Marx con la grande letteratura mondiale è una dimensione fondamentale per il fondatore del comunismo, perché se non si conosce questa dimensione si priva Marx di una dimensione creativa, complessa, ricca, insomma, no? Io penso che sia una, fra l'altro, vabbè, poi ne parleremo magari.
Sì, sì, si è tentati di ragionare sempre per compartimenti stagni che in realtà non ci sono.
No, specialmente per un uomo come Marx, insomma, che è un uomo che è insieme un filosofo, è insieme un economista, è insieme un organizzatore politico, è insieme un militante, è insieme, cioè è tutte queste cose insieme, quindi separarlo e spezzettarlo non francamente non ha molto senso, insomma, no? Come uno per tutti questi grandi giganti del pensiero e della cultura mondiale, insomma. Comunque il libro, l'autore si chiama Prawer, Siegbert Salomon Prawer, perché è tedesco, all'inglese Prawer, comunque Prawer, e il titolo è Karl Marx e la letteratura mondiale, e uscirà per l'editore Bordeaux di Roma, e appunto, ma poi quando magari uscirà
avremo modo di presentarlo, ecco, con tutti i crismi.
Visto che stiamo dando delle indicazioni, diciamo così, bibliografiche,
certo.
Io sempre ritornando al testo della commedia, volevo dare questa indicazione. Dunque, sul testo della commedia ci sarebbe molto da parlare, perché purtroppo Dante non ci ha lasciato un autografo, e quindi noi lo ricostruiamo attraverso antichi manoscritti, eccetera eccetera, ma insomma adesso c'è una nuova edizione commentata della Divina Commedia, a cui sta lavorando uno studioso di grande valore che si chiama Enrico Malato, e questa nuova edizione commentata uscirà adesso in questo 2021, probabilmente non tutta, prima l'Inferno e poi via via le altre cantiche, però è uscita, questo lo voglio segnalare perché è anche una bella edizione molto comoda, è uscita un'anticipazione per estratto, diciamo, di questa nuova edizione commentata nel 2018 presso la Salerno Editrice di Roma, all'interno di una collanina che si chiama Gli Diamanti, perché è un'edizione piccolina, sono volumetti piccoli tascabili, in cui c'è il testo della commedia con un sobrio commento, quindi si può leggere molto bene, e un dizionarietto che accompagna il testo per capire i personaggi, alcune parole importanti, e che aiutano molto il lettore per orientarsi dentro questa grande foresta che è la commedia di Dante. Quindi Dante Alighieri, Divina Commedia, a cura di Enrico Malato, Salerno Editrice, 2018, nella collanina dei Diamanti, che appunto, ripeto, è una piccola collana di edizioni tascabili, insomma, quelle piccoline che si usavano una volta, no? La Epli, no?
Sì, le faceva, ai tempi.
No? Qualcuno probabilmente le ha utilizzate, sono edizioni che uno...